Di nuovo una felice domenica da Mauro Monti e un buon ascolto del secondo incontro di questa mattina con la trasmissione L'ora della Terra. Ma diamo subito voce ai servizi. Sovente si è parlato di rotazione negli orti, ma cosa vuol dire fare una rotazione nell'orto? E quando parliamo di orti, il mio interlocutore è Tiziano Pedrinis.
Il principio della rotazione non è legato unicamente agli orti, la rotazione è una tecnica di coltura applicata oggi anche su larga scala presso professionisti, non solo legati all'orticoltura, ma nell'agricoltura in generale, dove non si devono far seguire sul medesimo terreno piante della medesima famiglia o addirittura la medesima coltura. E anche nell'orto bisognerebbe naturalmente rispettare un po' questi principi, quindi la rotazione in sé consiste di non mettere a dimora piante della medesima famiglia tutti gli anni sulla medesima aiuola. Nell'orto chiaramente è abbastanza difficile, bisogna limitarsi un po' a una rotazione minima, che vedremo poi in seguito. Bisogna fare una rotazione per numerosi motivi, da una parte perché abbiamo delle malattie che sono trasmissibili dal terreno e quindi mettendo a dimora delle piante della medesima famiglia o addirittura la medesima specie tutti gli anni abbiamo queste malattie che potrebbero presentarsi in modo più corrente rispetto appunto di una certa alternanza delle colture. Fra le malattie trasmissibili dal terreno abbiamo per esempio l'ernia, che è una malattia che colpisce i cavoli. Per quanto concerne le solanacee, quindi solanacee significa melanzana, pomodoro, peperone, abbiamo le verticillosi, la fusariosi e la malattia del sughero delle radici, che anche in questo caso potrebbero ripetersi ripetendo sempre queste piante sulla medesima superficie. Cucurbitacee anche loro hanno qualche problema, qui si parla di fusariosi di Pythium e anche nell'ombrelifero abbiamo delle malattie che sono appunto trasmissibili per via del terreno. Altro motivo per fare una rotazione è anche legato allo sfruttamento del terreno, per il fatto che abbiamo delle piante che sono forti consumatrici di elementi nutritivi, abbiamo altre che consumano un po' meno e abbiamo anche un gruppo che si limita a poco approvvigionamento dal terreno. Quindi agendo su un sistema rotativo permettiamo di mantenere il livello delle sostanze nutritive nel terreno più o meno equilibrate. Fra i forti consumatori abbiamo per esempio tutti i cavoli, i cetrioli, le insalate, le melanzane, i meloni e le patate, peperone, pomodoro, sedano. Fra i medi invece abbiamo le barbabietole, il cavolo rapa, le carote, le cicorie, ramolacci. E deboli consumatori sono invece i fagioli, fagiolini, fave, piselli, quindi la maggior parte delle leguminose e in più anche il prezzemolo.
Tiziano Pedrini, io sovente ho sentito dire da chi fa l'orto: ami i tomati, si lasci lì perché da lì ven ben, si sposti da lì ma in più. Allora questo ortaggio deve restare sempre nel medesimo posto o bisogna fare la rotazione anche con questo?
L'ideale sarebbe spostare appunto anche i pomodori, quindi se la questione funziona continuamente è chiaro, si possono anche lasciare lì, però non è la soluzione ideale.
Quali sono i segnali visivi in cui uno si accorge che l'anno dopo deve fare una giusta rotazione degli ortaggi?
Ma da una parte sicuramente lo sviluppo vegetativo, quindi le piante avranno una vegetazione molto più contenuta rispetto al normale. D'altro canto potrebbe anche essere l'insorgenza di malattie che appunto saltano fuori sulle radici o anche sulla pianta stessa e quindi è sintomo naturalmente di una necessità di una rotazione. D'altro canto bisogna sempre considerare il fatto che le piante che sono in buona salute, quindi sono veramente forti, sono anche meno sensibili all'insorgenza di malattie sia batteriche che da funghi.
Ogni quanti anni bisogna fare la rotazione oppure meglio tutti gli anni?
La rotazione è un complesso in sé, bisogna farla tutti gli anni, cioè bisogna spostare appunto queste piante da un'aiola all'altra in modo da sostituire le famiglie, quindi non avere la medesima famiglia o la medesima pianta sulla medesima superficie. Chiaro che nell'orto è abbastanza difficile e quindi in sé ci si limita generalmente solamente per quelle colture che rimangono sul terreno per un lungo tempo e occupano uno spazio importante. Penso per esempio alle cipolle, le carote, quindi piante che vengono messe a dimora in primavera rimangono praticamente fino alla fine della stagione e fra le altre anche patate, pomodori, verze e zucchine che appunto rimangono per un bel momento sul medesimo terreno. Soprattutto per le zucchine magari non è la medesima pianta che rimane tutto l'anno sul terreno, ma possono essere fatte magari due colture di seguito e l'anno dopo non dovrebbe più ripetersi questa situazione però.
Tiziano Pedrinis, Se io concimo bene alla fine dell'anno, quando tutto il mio orto ha dato il prodotto, questo non è abbastanza.
No, questo naturalmente non toglie eventuali agenti che possono influire negativamente sulle colture, quindi spore di fungo, eventuali batteri o eventuali anche virus. Quindi la concimazione è solo un elemento che può influire sullo sviluppo vegetativo delle piante. Quindi è per questo anche che si fa una certa rotazione anche nell'orto.
Quali altri motivi troviamo per una corretta rotazione?
C'è un altro motivo che implica praticamente la necessità di una rotazione, è che alcune piante emettono delle tossine per difendersi e quindi riducono il potenziale di crescita l'anno successivo, o diciamo subito dopo questa coltura, a causa di queste tossine, e quindi la pianta rimane molto più contenuta. E per questo motivo, appunto, solanacee e chenopodiacee non dovrebbero susseguirsi anni di fila sul medesimo appezzamento.
Quindi è un suggerimento che diamo ai nostri amici ascoltatori, fate la rotazione perché è una cosa importante per avere un buon prodotto nel nostro orto.
Senz'altro la rotazione nell'orto è da consigliare, non bisogna poi dimenticare che magari facendo una rotazione, quindi lavorando più spesso certe particelle rispetto ad altre o certe aiuole rispetto ad altre, è molto più facile anche eliminare certe malerbe, magari anche perenni.
Una domanda che ricorre sovente è quella di sapere come mai nel Vallese ci sono tanti albicocchi e qui da noi si fa fatica a trovarli e a coltivarli. Cosa mi può dire in merito Cristina Marazzi del Servizio Fitosanitario del Cantone Ticino?
Effettivamente l'albicocco fa fatica a crescere in Ticino, ma malgrado ciò lo si trova facilmente nei giardini di molte case, segno che comunque è un albero molto popolare. Da noi è una pianta che fa effettivamente fatica a decollare per ragioni, direi essenzialmente, in un termine tecnico, pedoclimatiche, cioè abbiamo dei suoli, quindi pedo, troppo pesanti e un clima che non sempre gli è favorevole. Vediamo di capire meglio. L'albicocco è una pianta che predilige terreni sciolti, di medio impasto, profondi, ben drenati e caldi. Questa è una caratteristica che è comune a molte piante. Si adatta benissimo anche a terreni ghiaiosi, mentre non sopporta quelli argillosi, limosi, compatti, freddi, soggetti magari a lunghi ristagni idrici, in quanto diventa sensibile alla gommosi, vegeta in modo stentato e inoltre ha conseguenze a livello radicale perché le radici sono sottoposte a uno stress. I nostri terreni effettivamente sono spesso di questo genere, quindi sono compatti, quindi privi di ossigeno, con una tendenza al tempo stesso alla ritenzione idrica ed è proprio quello che in generale una pianta non sopporta, in particolare l'albicocco. Quando parlo di stress radicale vuol dire che le radici diventano più vulnerabili agli attacchi fungini, per esempio, e questo potrebbe costituire un primo problema, quindi il tipo di terreno. Secondo problema riguarda il clima, quindi l'albicocco sappiamo che si adatta bene ai climi miti, temperati, mediamente rigidi, e per questo motivo tra l'altro lo si trova in molte aree del mondo. La maggior parte delle varietà ha tra l'altro un fabbisogno anche di freddo, quindi numero di ore necessarie a una temperatura generalmente inferiore a 7 gradi, quindi da ottobre a marzo esige un periodo freddo, questo perché se non dovesse averlo può portare a delle anomalie fiorali e un'elevata cascola delle gemme. Resiste maggiormente ai freddi invernali, per esempio del pesco, però è più suscettibile alle gelate tardive primaverili. Infatti, temperature inferiori alle zero sono pericolose, ma non tra ottobre e marzo, ma tra tre particolari fasi fenologiche. La prima fase dove l'albicocco può diventare sensibile è quella dei bottoni rosa, che è la fase prima della fioritura, in cui le gemme, che saranno poi destinate a dare i fiori, si presentano molto ingrossate con l'apice di colore rosa, ed è alla fine dell'inverno, quando la pianta comincia a muoversi. Seconda fase di particolare suscettibilità della pianta al ritorno del freddo è nella fase di fioritura, che avviene tra l'altro prima di mettere le foglie, ai primi di marzo. Almeno quest'anno eravamo in piena fioritura nelle prime settimane di marzo, e questa fase dura dagli 8 ai 10 giorni. E poi la terza ed ultima fase di particolare sensibilità della pianta al freddo è nel periodo dell'allegagione.
Cosa vuol dire periodo d'allegagione?
È lo stadio in cui il fiore viene fecondato e quindi cominciamo a vedere il frutticino. Allora, abbiamo detto problemi essenzialmente a livello di terreno, poi a livello climatico, e quindi per questo motivo l'albicocco preferisce, direi quasi, delle aree collinari meno soggette alle gelate e ristagni di umidità, luminose, ben areate rispetto ai fondovalli e alle zone umide di pianura. Questa forse è un po' la differenza che c'è tra noi e il vallese. Tra l'altro, le precipitazioni continue arrecano danno alla fioritura, all'allegagione, appunto, come abbiamo visto, e in contemporanea a valori termici miti, perché quando piove in primavera abbiamo già delle temperature relativamente alte, favoriscono la moniglia sui fiori, che è un fungo. Un altro problema alle nostre latitudini è il fatto che con la fioritura così precoce e l'impollinazione dei fiori è dovuta agli insetti, l'albicocco si trova spesso in fiore quando di api e di insetti pronubi, quindi quelli che provvedono all'impollinazione, ce ne sono ancora pochi, e quindi anche questo è un fattore che potrebbe compromettere la produzione dei frutti.
Cristina Marazzi, è importante avere più piante in giardino per favorire l'impollinazione?
L'albicocco generalmente è una pianta autofertile. Ci sono ultimamente alcune varietà nordamericane e canadesi che sono parzialmente autosterili. Allora, per precisare, una pianta autosterile vuol dire che il polline dello stesso fiore non svolge la fecondazione, quindi dobbiamo avere due varietà diverse, e queste ultime necessitano quindi varietà diverse delle varietà impollinatrici. Tuttavia, va detto che la presenza di diverse varietà, anche se in giardino abbiamo delle varietà autofertili, quindi proprio polline può fecondare gli stessi fiori, va detto che se abbiamo più varietà in giardino, in questo caso possiamo notevolmente incrementare la produzione di frutti.
In Italia si vedono spesso le piante di albicocco ricoperte da una sostanza bianca. Come mai?
Questa sostanza bianca è una sorta di poltiglia a base di calce che serve a proteggere le piante, soprattutto dalle insolazioni e dagli sbalzi termici. Ma questo perché? Perché la corteccia dell'albicocco, essendo molto sottile, è soggetta a spaccatura che si origina soprattutto nelle stagioni, diciamo così, intermedie, quindi quelle primaverili e autunnali, perché è dove abbiamo, soprattutto alle nostre latitudini, le escursioni termiche tra giorno e notte maggiori. Durante questi sbalzi di temperatura, che possono raggiungere 10-15 gradi, il legno lavora e quindi la corteccia si spacca facilmente. E questo porta alla formazione di fessure, delle porte d'entrata permanenti alle aggressioni fungine. Dalle nostre parti ovviamo un po' a questo problema, ricoprendo le piante nel periodo autunnale fino primaverile con del tessuto non tessuto.
Cristina Maranzi, abbiamo visto che l'albicocco è una pianta delicata. Ci sono dei consigli che possiamo dare ai nostri ascoltatori rispetto alla posizione dell'impianto, alla portatura, alla scelta varietale?
Come detto, la coltivazione dell'albicocco richiede la scelta di un luogo di impianto dove situarla, adatto dal punto di vista sia climatico che del suolo. Soprattutto in aree collinari è raccomandato orientare i filari in direzione nord-sud per avere un'illuminazione dell'intera chioma e scegliere appezzamenti esposti a sud, sud-est e sud-ovest proprio per favorire l'insolazione massima. In terreni di pianura, specialmente se tendente all'argilloso, deve essere garantito un terreno profondo, assicurando magari lo smaltimento delle acque tramite delle scoline, cioè favorire un drenaggio e magari dare un apporto anche di torba, che è una terra molto soffice. Per la potatura mi limiterei a dire due parole solo su quella di produzione, che è quella che si fa quando la pianta è già formata e che si effettua tendenzialmente durante l'estate. Questo perché è sconsigliabile effettuare operazioni di taglio consistenti prima della fioritura, quando si fanno normalmente gli interventi di potatura, perché è semplicemente un metodo che abbiamo di formare dei tagli e quindi l'ingresso di eventuali parassiti. Attualmente la tendenza è quella di evitare di potare l'albicocco nel periodo classico di potatura, ma posticiparlo durante l'estate o comunque dopo la produzione di albicocche. Per quanto riguarda la scelta del portainnesto, so che dalle nostre parti il portainnesto più utilizzato è il mirabolano perché si adatta molto bene ai terreni umidi, quindi quelli pesanti, un po' calcarei come quelli che abbiamo dalle nostre parti, però con alcune varietà presenta problemi di disaffinità, quindi tra il portainnesto e la pianta stessa, la piantina che abbiamo scelto, non c'è legame e il materiale tende ad essere eterogeneo, quindi c'è un rifiuto. Però diciamo che per questi motivi si ricorre spesso a dei mirabolani clonali, quindi fatti apposta per aumentare questa affinità. Chi avesse terreni siccitosi può anche ricorrere al classico franco, quindi al portainnesto dato dal selvatico. La scelta delle varietà è molto legata al territorio, in quanto moltissime varietà si adattano malamente alla coltivazione in luoghi diversi da quelli di origine. Dove è possibile, bisognerebbe scegliere degli appezzamenti riparati dai forti venti, mentre in pianura è meglio ricorrere a delle varietà a fioritura tardiva e scegliere forme di allevamento più sviluppate in altezza, come può essere la palmetta, per limitare i danni da queste gelate tardive. La maggior parte delle varietà di albicocco sono autofertili, come detto, quindi non hanno bisogno di varietà impollinatrici. E nel caso invece di varietà autosterili bisognerebbe impiegare delle impollinature a fioritura contemporanea. Inoltre, sempre per consentire una fecondazione ottimale, ci deve essere almeno 4-5 arnie ad ettaro di ape oppure di insetti pronubi. Chiaro che questo è un dettaglio che non è da sottovalutare, però che non tutti hanno sotto mano. Quindi, ricapitolando, scegliere delle varietà a maturazione tardiva per evitare che siano in piena fioritura in caso di ritorni di freddo tipici di alcune nostre primavere. Un'altra cosa importante è scegliere del materiale vivaistico se le persone non si fanno le piantine in casa, quindi andare da un vivaista certificato al fine proprio di avere le migliori garanzie sia genetiche che sanitarie.
Cristina Marazzi, la domanda di rito: con i trattamenti, come stiamo?
Sicuramente il problema principale dell'albicocco, almeno dalle nostre parti, è legato alle moniglie. Dico moniglie perché ce ne sono in particolare due specie. Sono dei funghi che si instaurano sui rametti, sui frutti, sono favoriti da condizioni di elevata umidità e di piogge e durante la fioritura, e quindi è il periodo più suscettibile della pianta, il fungo penetra attraverso i fiori che poi mummificano e saranno ricoperti da un micelio grigio, che poi è un micelio del fungo. La parte terminale dei rametti si può dire che collassa improvvisamente e sul legno si formano delle piccole tacche di depressione che evolvono poi in cancre rameali con emissione di goma. Quindi in generale quando si vede della gommosi, che non è nient'altro che delle piccole goccioline che ricorda un po' la resina, si sa che la pianta non sta bene. Se si va a guardare un po' più da vicino si vedono questi cancri rameali che poi faranno seccare il rametto se non tutta la porzione di pianta. I frutti possono venire anche colpiti da questa moniglia e soprattutto dall'inizio della maturazione inizialmente si manifesta una specie di rammollimento di una parte del frutto e poi in seguito si forma uno strato di muffa grigiasta che può essere sotto forma di cerchi concentrici. I frutti colpiti ancora attaccati alla pianta sono un alto potenziale di inoculo del patogeno, quindi se lasciati sulla pianta, l'anno successivo il patogeno riprende da lì perché ha svernato su quel frutto mummificato. Il consiglio classico è quello di togliere questi frutti e portarli via dal frutteto. Per limitare la presenza del fungo, si può intervenire eliminando questi rametti colpiti, i frutti marci e la chioma deve essere ben arieggiata. Quindi abbiamo parlato di potatura, ma magari pensarla anche rispetto alla moniglia, quindi far entrare il più possibile l'aria all'interno della pianta. In caso di condizioni favorevoli allo sviluppo del fungo, in caso di piogge persistenti, soprattutto primaverili, bisogna eseguire trattamenti preventivi con dei prodotti sistemici tra lo stadio di bottoni rosa, che è quello prima della fioritura, quindi in fine inverno, fino all'allegagione che abbiamo visto che è la formazione del frutticino. In prossimità della maturazione si possono effettuare dei trattamenti, però ricordarsi che c'è un tempo d'attesa sempre, che è all'incirca 3 settimane, e quindi evitare di prolungare trattamenti troppo in vicinanza alla maturazione. Io direi che la miglior prevenzione è quella fatta dal momento prima della fioritura all'allegagione.
Quindi, considerato quello che ha detto solo sulla muniglia, l'albicocco è una pianta che va molto curata, va molto trattata, quindi non è di facile coltivazione.
Esattamente, però io direi è una pianta che ha bisogno di parecchi trattamenti, diciamo anche fino a 4-5, ma primaverili. Fatto questo, più o meno siamo a posto, dovremmo essere tranquilli fino poi in autunno quando daremo il classico trattamento al rame. Questo è comunque il più grave problema che ha l'albicocco. Altri trattamenti, soprattutto a livello fungino, ce ne sono pochi, anche lui l'oidio, come hanno tante piante, che però viene curato magari già in prevenzione contro la moniglia, si fanno già dei trattamenti anche mirati contro l'oidio. C'è il corineo che ha come conseguenza l'impallinatura, si dice, ma comunque si hanno delle foglie molto perforate se l'attacco è forte. Però se si tratta di un frutteto familiare si può anche chiudere un occhio, perché la foglia perforata, se non è gravissimo, si può anche tenere così com'è. Poi chiaramente abbiamo la sciarca, che è una malattia di quarantena, però la sua sintomatologia è difficile da recepire, quindi bisogna fare dei controlli mirati. La sciarca si esprime soprattutto sul nocciolo, che forma delle aree circolari più chiare. I frutti sono spesso depressi, vuol dire che sono bitorzoluti, e sulle foglie abbiamo le stesse macchie circolari che sembrano quasi delle goccioline d'olio. Chiaro che sono sintomi difficili da individuare proprio perché possono essere confusi anche con altri sintomi. Io direi che se qualcuno ha un dubbio di non esitare a chiamare, essendo una malattia di quarantena questa sciarca, non ci sono metodi preventivi, è un virus ed è trasmesso mediante la puntura di afidi. Interessa appunto foglie e frutti, ma se viene colpito da questo virus l'albicocco è da estirpare, perché è una malattia da quarantena e non ci sono possibilità di rimediare contro questa malattia. Per passare agli insetti, due parole proprio rapidissime, ci sono gli afidi ormai li si riconosce dagli accartocciamenti fogliari. Visto che da qui e via parliamo di insetti, i trattamenti insetticidi vanno dati solo in presenza degli insetti. Quindi una volta che si vedono le foglie accartocciate si individuano la presenza di afidi, che spesso viene poi constatata soprattutto perché si vedono le formiche fare avanti e indietro, quindi presenza di afidi, usare degli afidicidi specifici e soprattutto non tossici per le api. Altri problemi dell'albicocco possono essere delle cocciniglie, ma spesso soprattutto a livello familiare non è che si fa caso alla presenza di cocciniglie, a meno che non si tratta di un attacco forte. Quindi il problema principale dell'albicocco è sicuramente la moniglia.
Mauro Monti vi augura una felice e piacevole giornata e vi dà appuntamento a domenica prossima con le trasmissioni L'Ora della Terra. Ricordo inoltre a tutti coloro che volessero riascoltare le puntate che queste si possono scaricare o riascoltare sul podcast del nostro sito rete1.rsi.ch. A vostra disposizione pure la nostra casella di posta elettronica Ora della Terra, parola unica, @rsi.ch. Di nuovo una gioiosa domenica e un buon proseguimento di ascolto con la Rete 1.